Buongiorno e benvenuto o benvenuta in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono promuoversi in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nella comunicazione digitale, che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 44 e oggi ti faccio ascoltare una chiacchierata che ho fatto con un'altra collega. Lei si chiama Roberta Carta, è una psicologa, psicoterapeuta, formatrice, ma non solo. Roberta ha un progetto che da subito mi ha affascinata per la sua positività. Il progetto si chiama infatti Vita Piena e già dal nome puoi capire cosa faccia Roberta attraverso questo progetto. Roberta invita le persone che la seguono a vivere pienamente ogni istante della propria vita attraverso uno sguardo attento alle proprie risorse interne e alle piccole cose che riempiono le nostre giornate. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Roberta ha da dirci in prima persona. Eccoci, buongiorno a tutti ed eccoci tornati con una nuova intervista. Oggi ho invitato, dopo un po' di tempo che non chiamavamo più psicologi e psicologo, ho chiamato un'altra psicologa qui con noi, una psicologa, non solo psicologa, psicoterapeuta e formatrice che ha un progetto professionale secondo me molto positivo e molto bello per questo periodo che si chiama Vita Piena, e questa nostra collega si chiama Roberta Carta. Ciao Roberta e benvenuta qui con noi.
Ciao, grazie, ben trovati.
Grazie a te. E vi dicevo, Roberta è davvero secondo me una professionista, ma poi lo vedremo bene, è una professionista della positività secondo me, no? Poi vi racconterà bene un po' il suo progetto, ma io voglio lasciare subito la parola a Roberta per raccontarci un po' chi è Roberta Carta, un po' al di là delle etichette che possiamo dare, che posso dare io e che possiamo dare diciamo noi come psicologi.
Forse la cosa che mi descrive meglio oltre alla mia professione è che sono una persona molto innamorata della vita, profondamente innamorata della vita. Ecco perché il mio progetto si chiama Vita Piena, perché è un desiderio prima di tutto individuale. Voglio, cerco di averla, una vita piena, appagante, abbondante. Questo è quello che vorrei per me, questo è quello che vorrei per le persone che accompagno. Quindi nel nome del mio progetto c'è una parte importante di me, cioè questo amore per la vita. E, altre cose che forse non si notano subito, ma che mi caratterizzano, sicuramente una grande passione per i viaggi, in questo momento molto frenata.
Purtroppo
è una passione per le relazioni, per le piccole cose.
Bellissimo, sì assolutamente. Tra l'altro per i viaggi forse hai ragione, si nota meno, soprattutto seguendoti forse si nota un po' meno, soprattutto in questo periodo come dicevi
che
tu,
siamo fermi.
Esatto, però invece la passione per le piccole cose si nota molto dai tuoi canali, dalla tua comunicazione. Secondo me è un bellissimo tipo di comunicazione, ma non voglio svelare niente perché ovviamente verrà fuori dalla nostra intervista. Quindi ti chiederei un po' di raccontarci, se ne hai voglia, come nasce Vita Piena, se hai qualche aneddoto, qualche racconto, come nasce l'idea di portare avanti questo progetto Vita Piena?
Allora, il nome in realtà Vita Piena è un riferimento, risale a una parola che ho letto e mi piaceva molto come definizione, mi sembrava che rendesse l'idea di una vita appagante, vissuta a pieno appunto, e quindi l'ho scelto così. Il progetto nasce quando ho iniziato a cercare di trovare qualcosa che fosse in linea con quello che volevo essere e che allargasse la prospettiva di un solo lavoro. Non ho mai pensato di fare la psicologa clinica, appunto, avere uno studio e stare lì e punto, ma ho sempre pensato di voler mettere insieme più parti di me, quindi la formazione, progetti sul benessere e Vita Piena era un progetto che poteva mettere insieme queste cose, quindi sia la clinica che i progetti di formazione. Così è nato.
Bello, molto bello, ma quindi Vita Piena è un progetto che poi rappresenta te, ma rappresenta anche la tua professione.
Mm-hmm. Sì, ti dico che in questo momento stavo per finire la tua domanda cambiandola e dicendolo, rappresenta solo te, perché in realtà nel mio progetto futuro c'è l'idea che non possa rappresentare solo me, cioè che ci possano essere altre persone che possano entrare a farne parte, poter proporre delle cose. Già lavoro in collaborazione con altre figure, quando mi sono buttata nel mondo dei video, della creazione video, e mi piace molto lavorare in equip, che è una cosa che a volte manca nel lavoro del professionista privato, e quindi questa cosa è una cosa che mi piacerebbe accrescere. E quindi per ora Vita Piena parla di me, di qualche collaborazione, spero che sia un progetto che un giorno possa integrare anche altri progetti, altre persone.
Bellissimo, bellissimo. E questo progetto Vita Piena parla fondamentalmente del tuo amore per la vita, questo l'hai già detto, ma anche un po' di quella parte della psicologia che possiamo definire psicologia positiva, giusto?
Mm-hmm. Sì, sì, esatto. E stavo quindi, pensando, sì. Simona, che non ho detto una cosa che per me è importante rispetto a questo progetto. Una delle cose che mi ha aiutato a orientarmi su che cosa poter fare è provare a pensare a quale fosse il mio perché profondo nel lavoro. E andando a scavare le varie cose che mi piacevano fare e cosa le accomunava, ho capito che la cosa che volevo fare più profondamente era avere un impatto positivo nel mondo. Quindi in realtà Vita Piena è un progetto che nasce per rispondere a questo perché. Quindi quello che sta alla base, che per me è importante, è questo valore. Una parte di avere un impatto positivo nel mondo e una parte di dono. Quindi sono i valori che mi hanno orientato nella costruzione di questo progetto.
Tu non sai quanto mi rendi felice con questa risposta, perché noi abbiamo parlato tanto qui a Psicologi nella Rete del perché, no? Iniziare dal perché. Spesso e volentieri come psicologi ci muoviamo e ci muoviamo tutti forse un po' come se fossimo dei soldatini che usciti dall'università, no? Bisogna fare l'esame di stato, poi bisogna aprire lo studio, poi bisogna fare questo, poi bisogna fare quello, poi tu. E invece non ci fermiamo mai a riflettere sul perché intanto abbiamo iniziato a fare gli psicologi, che cosa ci ha mosso, no? Che cosa ci ha smosso e mosso all'inizio della nostra idea di diventare psicologi e soprattutto perché vogliamo continuare e perché vogliamo comunicarlo al mondo, questa cosa, no? E secondo me è fondamentale, perché poi una volta che tu inizi, molte cose ti distraggono, molte cose tipo cercano di portarti via, no? Diciamo dalla tua direzione. Invece il tuo perché, secondo me, ti permette di tornare sempre alle tue radici, alle tue fondamenta. Quindi è importantissimo ed è un progetto il tuo che si sente che ha un perché molto forte. Quindi secondo me assolutamente non sai quanto sono felice che mi hai interrotto per dire questa cosa, perché è bellissima. Quindi grazie.
Quello che dicevi sì. Mi ha fatto venire in mente una cosa che non sempre il perché che ci muove all'inizio della scelta di studiare psicologia è poi il perché che ci muove adesso, certo, che ci buttiamo insomma nel mondo della professione.
Certo.
Quindi ci vuole anche sempre una revisione del perché.
Certo, ci vuole una revisione, secondo assolutamente. Secondo me ci vuole una riflessione sulla storia che ci ha portato, mm-hmm. no? Quindi da dove ho iniziato e dove sono arrivato, no? Quindi è giusto partire da dove ho iniziato, ma è giusto, come dici tu, anche capire dove sono arrivato e quindi che cosa mi sta muovendo in questo momento, no? Esatto. Ogni tanto fermarsi a riflettere, come dico io, fermarsi ad affilare la lama, no? Come dico io, ogni tanto, quindi è giusto così. E quindi torniamo un po' alla psicologia positiva, mm-hmm. no? Quindi è una prospettiva, diciamo, un ambito della psicologia un po' particolare. Ti va di raccontarci, magari per chi ci ascolta e non sa bene di cosa si tratta, come si caratterizza questa prospettiva rispetto alle altre?
Sì, un autore di riferimento che può essere utile per capire la psicologia positiva è Seligman, che è quello che l'ha portata. Prima che Seligman aprisse questo paradigma, diciamo, la maggior parte dei modelli teorici erano focalizzati sulla patologia, sul funzionamento mentale, ma andando a guardare il deficit. Quello che manca, quello da curare. Invece la psicologia positiva ha portato lo sguardo sullo sviluppo delle potenzialità che le persone già hanno, sulle risorse che la persona già ha, sull'accrescere le funzionalità. Io mi sono appassionata di psicologia positiva in realtà arrivando per un'altra strada. Facevo formazione per coppie e mi rendevo conto che avevo bisogno di lavorare sul benessere. Facevo formazione per coppie che magari si erano appena sposate o percorsi per fidanzati e volevo trovare qualcosa che lavorasse sul benessere, non andare a trovare subito quello che incontro magari a studio nella clinica. E così ho conosciuto e sto ancora continuando la formazione con Gottman. Lavorando sul benessere, Gottman ha la casa della relazione solida con tutte le caratteristiche che possono aiutare una coppia a stare bene. Quindi iniziando a lavorare sul benessere della coppia mi sono detta devo trovare qualcosa che lavori sul benessere della persona, voglio lavorare allo stesso modo con chi sta bene e vuole stare ancora meglio o con chi ha già le risorse in sé. Come tutti in realtà poi, per stare ancora meglio. E così sono andata a trovare Seligman e lì mi si è aperto il mondo della psicologia positiva.
Bellissimo. Tra l'altro anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci è arrivata a questa cosa, no? Nel senso che finalmente siamo arrivati al fatto che stare bene, quindi il benessere, non è solo l'assenza di malattia, quindi non è solo non ho niente, ma è soprattutto uno stato di benessere psicofisico, no? Quindi fisico, sociale e psicologico. E basterebbe, secondo me, a un certo punto rifarsi a quella definizione che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità per capire che non è che ci dobbiamo sempre concentrare solo sul disturbo, ma a volte anche proprio sul potenziare determinate skill, ma non solo, anche determinate situazioni della nostra vita per stare meglio. Quindi sì, bellissima questa cosa. E invece dal contrario, quindi come la vedi, no? Che noi psicologi invece siamo sempre molto orientati sul disturbo. Io vedo spesso e volentieri la comunicazione degli psicologi, spesso e volentieri è orientata sul disturbo, no? Quindi sulla mancanza. Tu come la vedi questa cosa?
È vero. Credo che sia una comunicazione che rischia di non arrivare a tutti, soprattutto perché non arriva alla, diciamo, cultura tradizionale italiana che vede l'andare dallo psicologo come qualcosa che segna, che è proprio il punto limite. Quindi quando vado dallo psicologo, quando proprio vuol dire che ho qualcosa di grave, di particolarmente importante. Penso che questo tipo di comunicazione non aiuti a cambiare questo tipo di idea dello psicologo. E appunto non arrivi a tutte le persone, cioè io penso che una cosa che mi piace divulgare online è che la psicologia in realtà è uno strumento per tutti, proprio per tutti, e poter lavorare sulle risorse, sulle potenzialità, su piccole skills da imparare è qualcosa utile a tutti. Io provo a farlo attraverso un metodo che è quello delle challenge, ed è qualcosa che propongo, delle sfide che propongo a tutti per imparare skills che appunto sono utili per la nostra vita quotidiana. Per me questo è importante, che le persone capiscano che la psicologia è uno strumento, è una risorsa per vivere bene, proprio per essere vicini alla definizione dell'OMS che citavi, cioè qualcosa di importante per la nostra salute in generale. Quindi penso che sia una comunicazione che ci limiti.
Assolutamente, io sono d'accordissimo con te, soprattutto perché secondo me poi a un certo punto mette un semino nella testa delle persone legato al senso di colpa. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se io non mi rivedo nella definizione magari di quel disturbo, però in quel momento sto male, allora non sono abbastanza malato, tra virgolette, per andare dallo psicologo. Cioè, come dire, no? Uh-huh. Quindi, come dire, mi sto inventando un po' le cose, no? Cioè, come dire, mi sto inventando il mio malessere, magari mi sto inventando il fatto che quella situazione magari non mi fa stare male, mi crea disagio, però non è un disturbo e quindi non necessito di un ascolto, non necessito di un supporto, e quindi, come dire, cavatela un po' da solo, no? Ci sono, ecco, come dicevi tu prima, si vanno un po' a rinforzare quegli stereotipi legati al fatto che non tutti magari hanno bisogno dello psicologo, e soprattutto lo psicologo è per i matti. E quindi, mm-hmm, come dire, e secondo me è una cosa sbagliatissima in questo senso. E quindi torniamo un po' al discorso della positività, no? Il fatto di celebrare, ok, la positività, l'ottimismo, in un periodo tra l'altro come questo, che è un periodo molto delicato, no? Per tutti, per noi psicologi, per le persone, per tutti quanti. Perché farlo? Perché farlo online?
Io penso che sia importante offrire uno sguardo utile, appunto a poter rafforzare quelle che sono le nostre potenzialità anche di affrontare i momenti brutti, faticosi e difficili come quello che stiamo affrontando a livello planetario. La domanda che mi hai fatto mi fa pensare che a volte una delle critiche che si fanno alla psicologia positiva da chi non la conosce è che sembra che voglia annullare il dolore o annullare la possibilità di stare male. In realtà non è così. Quello che prova a fare la psicologia positiva è quello di rafforzare le competenze di speranza, di fiducia, di resilienza rispetto ai momenti difficili, ma assolutamente nessuno psicologo decente direbbe mai che non ha senso stare male o che non è giusto attraversare il dolore. Quindi quello a cui serve questa comunicazione in questo momento penso che sia offrire uno sguardo che possa approfittare e sfruttare di quello che la vita ci offre anche in questo momento. Ci sono delle cose che possiamo continuare a imparare su di noi, delle cose che possiamo imparare in questo momento proprio per la fatica che stiamo vivendo, e penso che questo è uno sguardo che dovrebbe essere mantenuto e valorizzato. A me è piaciuto in questo momento riuscire ad aiutare le persone a poter avere questo sguardo sulla propria vita, che non sia focalizzato sulla alla difficoltà. Questo non significa, come dicevo prima, che non si possa assolutamente vivere e attraversare il dolore.
E come rispondono le persone, per esempio, nella tua comunicazione, no? Nel tuo progetto, come rispondono le persone a questa comunicazione?
Guarda, che feedback hai? Io devo dire positivi. In realtà, rispetto alla critica che si fa di solito, te l'ho detta non perché l'ho incrociata, ma per fare chiarezza rispetto alla psicologia positiva, se no si rischia di pensare che sia un ottimismo cieco e non invece una positività data dalle proprie risorse, dalla speranza. In realtà le persone vedo che la comprendono benissimo, nessuno ne ha una visione semplicistica, ma tutti invece riescono ad apprezzare le piccole cose offerte anche attraverso le risorse che offro nel mio canale di Instagram. Le persone ne hanno un gran bisogno, in realtà ne hanno davvero molto bisogno, e se sei una persona autentica, lo riconoscono e lo apprezzano. Con autenticità intendo che si riconosce quando una persona ha un perché profondo o quando tutto è orientato alla vendita come perché profondo.
Certo. Certo, assolutamente. E quindi andando un po', focalizzandoci un po' proprio sul tuo progetto, quindi cosa produci? Che contenuti produci? Cioè, raccontaci un po' il tuo piano di comunicazione e diciamo cosa comunichi, come comunichi, quindi raccontaci un po' bene il tuo progetto.
Allora, la mia idea è quella di poter offrire risorse che possano aiutare a imparare appunto skills della psicologia positiva, quindi tutte quelle che sono strategie per poter vivere al meglio la nostra vita, aumentare le competenze rispetto alla gratitudine, aumentare le competenze relazionali, di comunicazione. Cerco di fare questo attraverso un modo che ho sentito subito affine a me, iniziato per gioco e poi è diventato invece una modalità che sento che funziona e che mi si addice, che è quello delle challenge, come ti dicevo prima. L'idea è sfidarsi, il gioco penso sia una componente che muove molto le persone, che attira, e quindi la mia idea è insegnare a aumentare queste competenze attraverso delle piccole sfide quotidiane. Questo lo faccio sia sui percorsi specifici, quindi ad esempio una challenge di 10 giorni sull'autostima, che attraverso piccole proposte quotidiane che invece possono passare nel mio canale. La prima challenge che ho provato mi ha fatto capire che impatto potesse avere, ed era una challenge che si chiama 25 giorni per, che ho iniziato nei 25 giorni precedenti al Natale. L'ho iniziata perché mi sembrava che le persone stessero non spendendo quel tempo, quindi lasciando passare i giorni in una frenesia, una frenesia povera, e non approfittando di quel tempo per potersi regalare qualcosa anche a se stessi. Quindi la mia idea era provare a creare qualcosa che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone e nel mondo. Una catena di generosità insieme a appunto a un empowerment delle proprie competenze. E così è nata la prima, ha avuto un buon successo. Quest'anno è stato il quarto anno ed eravamo circa 5.000 persone, quindi è stato davvero bello. Davvero bello, sì.
Ma lo fai sempre attraverso Instagram? O...
Sì, questo lo faccio sia attraverso Instagram che attraverso una mailing. Una mail che arriva ogni giorno la mattina alle 6 tu hai la sfida di quel giorno. Questo aspetto giocoso ti mette in movimento, ti mette in gioco. A volte sono cose che riguardano appunto la gratitudine, altre volte sono cose che riguardano la tua comunicazione, altre volte sono competenze per esempio che riguardano l'assertività, imparare a dire sì, provare per un giorno a dire no, sono piccole sfide, altre volte sono cose che riguardano appunto atti di generosità. Questa è una è uno dei cardini della psicologia positiva, quanto la generosità, poi quello che fai per il mondo ha un impatto positivo anche nella tua vita.
E tra l'altro mi verrebbe da dire, mentre tra virgolette sfidi le tra virgolette sfidi, nel senso giochi con le altre persone e diciamo loro giocano a fare queste cose, sfidi tra virgolette anche te stessa, ad esempio nei 25 giorni, mi viene in mente questa sfida dei 25 giorni del Natale, sfidi te stessa ogni giorno a pubblicare qualcosa, perché comunque devi essere devi esserci in questi 25 giorni, sennò le persone non possono giocare con te, quindi è una doppia sfida, è una doppia challenge, diciamo.
Sì, è vero, dal punto di vista mio è anche un'occasione che ti permette di seguire la più vicino la tua community, in tutte le challenge in realtà, anche quella insomma di 10 giorni sull'autostima o su quelle che ho proposto invece a pagamento sul mio sito, sono occasioni che ti permettono di prenderti cura in maniera un pochino più costante di chi ti segue. Questo per me è una cosa importante rispetto all'autenticità. Credo che come lo psicologo tratta le persone che si affacciano alla sua pagina, intanto dica qualcosa della tua professione e funzioni anche da modellamento. Io non posso insegnare a prenderti cura di te se non ti mostro questa stessa cura.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro questo aspetto delle challenge è molto molto interessante ed è molto caratterizzante, perché non lo vedo fare da tantissimi, l'ho visto fare un paio di volte ma non lo vedo fare da tante persone, soprattutto anche rispetto proprio alla tua comunicazione su Instagram. Effettivamente una parola che mi verrebbe da dire è proprio quella della cura, cioè il fatto che comunque ci metti proprio la cura, no? L'attenzione, la cura anche nel dettaglio e nella piccola cosa nel fare questo tipo di comunicazione. E in questo senso quindi mi viene da dire anche che la tua comunicazione celebra un po' anche questo aspetto della piccola cosa, no? Della piccola attenzione, il piccolo gesto, anche la quotidianità, no? Perché questa scelta?
Allora, per due motivi. Il primo, nella mia vita mi sono resa conto e ho imparato nei momenti più difficili che in realtà c'è una grande quantità di vita nelle piccole cose. Una volta una persona mi ha detto tu hai un cuore da bambina per affrontare cose grandi, e questa cosa è una cosa che mi ha colpito tanto e mi ha fatto fare pace con un giudizio che avevo di me su questa attenzione alle piccole cose. Sai, a volte le persone dicono, cioè rischi di essere Pollyanna, no? Una versione un po' cartonata della persona che, oddio, si ferma perché ha incrociato l'arcobaleno. Quindi rischia di essere una cosa, ecco, un po' fumettistica. E invece questa frase che mi è stata detta mi ha fatto... È stata come un insight, una rivelazione, e ho pensato è proprio vero. In realtà vedere le cose da bambino, cioè vedere le piccole cose come cose grandi, che caratterizza i bambini, mia figlia se si affaccia alla finestra e vede che c'è la lumaca, c'è una cosa gigante, la lumaca è venuta a salutarla di mattina, invece noi non la guarderemmo neanche. Invece appunto la rivelazione per me è questa. che invece in realtà le cose giganti si possono affrontare anche attaccandosi alle piccole cose. Forse è la leggerezza di Calvino,
sì.
Non è non riuscire a vivere o affrontare le cose grandi, è affrontarle con quello sguardo che si attacca anche alle piccole cose e le riconosce importanti.
Assolutamente. E vedere un po' le cose dall'alto, no? Quindi
sì, esatto.
Avere un cuore leggero e riuscire ad affrontare non con superficialità, ma con
esatto.
Magari anche la leggerezza di dire le affronto un pezzetto per volta,
esatto,
no? Con il giusto sì. mindset anche a volte,
sì.
Quindi sì.
E poi in realtà questa effettivamente è un'altra competenza della psicologia positiva e della psicologia. In realtà noi ai nostri pazienti nei momenti più difficili non li aiutiamo ad allargare lo sguardo, ad avere la prospettiva anche sulle cose che hanno, non solo sulla mancanza. Quindi è uno sguardo che ritengo importante, utile. C'è davvero tantissima vita intorno a noi, davvero tanta. Le piccole cose sono una cosa che me lo ricordano più facilmente.
È bellissima questa cosa che hai detto, tra l'altro mi viene in mente anche quando hai parlato anche della lumachina, no?
questa è mia figlia che mi insegna più cose di Seligman.
Assolutamente, no, ma mi viene in mente anche mia figlia quando usciamo la mattina per andare a fare... ieri mi veniva in mente, no? Siamo uscite per andare all'asilo e c'è stato, vabbè, c'è stato qua sotto, c'è stato un tamponamento, no? Tanto per dire. Ma lei poi quando siamo scese, che ha visto il carro attrezzi che portava via la macchina, siamo state 10 minuti buoni, no? A raccontarci il perché il carro attrezzi portava via la macchina, perché era rotta, allora se è rotta deve portarla ad aggiustare, e allora la portava via, allora è stata lì e mi raccontava, no? Faceva, e questa cosa le sembrava una cosa veramente, un evento, no? Le è sembrato veramente un evento, questa macchina che era rotta, che veniva portata via dal carro attrezzi, piuttosto che appunto quando incontra, adesso è il momento in cui incontra la gente per strada e saluta tutti saluta lei, ciao, i cani, tutti salutano, e quel viaggio lì che è un viaggio monotono perché sono veramente 10 minuti di strada a piedi. Per lei è sempre diverso perché vede sempre qualcosa di diverso, no? E magari te lo racconta con il suo sguardo. A volte si mette lì e guarda le macchine passare e mi fa vedere le macchine, i colori, le cose, e vedi proprio le cose in una prospettiva diversa.
Questo sì. Penso che sia educarsi alla meraviglia.
Vero.
È qualcosa che i bambini insegnano facilmente. Si dice che dobbiamo metterlo noi nei programmi educativi per loro, quello dell'educazione alla meraviglia. In realtà è qualcosa che è una competenza che loro hanno e che noi dobbiamo solo rispolverare.
Sì. E soprattutto che noi non dobbiamo in qualche modo rabbuiare in loro con l'educazione. Quindi più che metterla nell'educazione dovremmo lasciarla fluire in modo naturale.
Sì, sì.
Perché
è vero.
Sì, assolutamente, loro ce l'hanno. E quindi tornando un po' al discorso, no, che facevamo del comunicare quindi in modo positivo, no? Comunicare la bellezza, la meraviglia, comunicare la positività. Ci stanno ascoltando degli psicologi, quindi dei nostri colleghi, no? Cercando di andare un pochino più sul pratico, cosa possiamo fare noi psicologi? Ok, per iniziare a comunicare in modo positivo, se hai qualche consiglio oppure non so, qualcosa che puoi darci come proprio spunti pratici per iniziare a fare questo.
Mm-hmm. Guarda, penso che due cose. Una prima che mi viene in mente è quello di provare a pensare se le risorse che vogliamo offrire siano risorse appunto puntate sul deficit o siano risorse che vanno ad incrementare potenzialità. Quindi i nostri contenuti vanno a toccare la mancanza delle persone e il deficit, oppure vanno a toccare delle competenze che le persone possono apprendere per stare ancora meglio. Quindi uno sguardo sui contenuti rispetto a questo. La seconda cosa che mi viene in mente è il tipo di comunicazione personale, cioè come tu ti presenti, come ti vuoi presentare. Spesso all'inizio della professione, è capitato anche a me, non so se lo raccontavo proprio a te, mi è capitato che all'inizio della professione, siccome io dimostro meno anni di quanti ne ho 38, ma ne dimostro meno, la mia voce sembra più giovanile, quindi all'inizio della professione che tu cerchi di, hai bisogno di trovare autorevolezza, mettevo tacchi tutto il tempo, il primo anno sempre i tacchi, sempre la coda, i capelli legati, la giacca, no? Quindi ero molto attenta a rafforzare un po' la mia visione di me come matura, seria. Poi chiaro, la mia personalità l'hai vista, si evince, sono abbastanza sorridente, per cui l'aspetto positivo comunque usciva, però cercavo molto di presentarmi in questa maniera il primo anno. Poi per fortuna nel nostro lavoro cresciamo, cresciamo in autenticità. E quindi rispetto a questo pensavo, quanto ti presenti online in maniera seriosa e drammatica per apparire competente, quanto invece la tua comunicazione può essere più rilassata, più accogliente, più positiva anche nella presentazione dei contenuti. Da poco una paziente mi ha detto, forse questo ti raccontavo, da poco una paziente mi ha detto: ho visto un video di una psicologa su Instagram e io non ci andrei mai, perché mi dava l'idea, te l'avevo raccontato, perché sì, mi dava sì, l'idea di una persona che dovesse per forza mostrare una competenza di contenuti. E forse è questo, credo che questa sia una cosa a cui stare attenti, e non è un giudizio perché la comprendo, penso che sia una cosa che soprattutto all'inizio della professione, come è capitato a me, siamo portati a fare per rafforzarci, per fortuna poi c'è la supervisione, ci sono un sacco di strumenti, ci sono persone che ti aiutano a, come te, che ti aiutano a capire che tipo di messaggio vuoi mandare, questo ti riesci ad orientare su quello che stai facendo vedere di te. Però è importante, penso che quindi la positività sia anche una cosa che possiamo passare attraverso il modo in cui comunichiamo. Credo che una comunicazione autentica sia positiva.
Mm-hmm. Sì, sicuramente è legata un po' al nostro modo di essere, no? Quindi positiva nel senso di autentico, assolutamente sì. Sì, cioè nel senso, se non ti rispecchia non è una comunicazione positiva, sì. È artefatta e le persone lo sentono anche online, sì. E questa è una cosa importante, no? Tu ce l'hai confermato, molti altri ce l'hanno confermato. Diciamo il digitale è uno strumento che sicuramente mette distanza, ma non tanta distanza da non sentire quando una persona non è autentica.
Mm-hmm. Sì, sì. Poi mi viene in mente un'altra cosa, non è che, come cercavo di chiarire prima, non è che la psicologia positiva o l'essere positivi per me significhi essere sorridenti H24 anche su Instagram, ma significa per me coltivare la speranza, cioè il mio tipo di comunicazione coltiva la speranza di stare meglio, la speranza di riuscire a essere resiliente anche nei momenti più difficili. Questo è qualcosa che in realtà penso che uno psicologo dovrebbe fare. Anche nella clinica in realtà quello che noi ci ritroviamo a fare è coltivare la speranza, non rispetto alle aspettative che abbiamo sul paziente assolutamente, ma rispetto al fatto che andiamo a lavorare su quali sono, qual è il millimetro di crescita personale che può avere quella persona. Quel millimetro vale tutta la coltivazione della speranza.
Certo.
La speranza forse è la cosa più positiva che possiamo comunicare come psicologi.
Assolutamente. E facciamo un passetto invece verso una parte un po' meno positiva, che però può essere vista anche in modo positivo dal punto di vista poi dell'affrontarla, che sono le difficoltà. Mm-hmm. Giusto per far capire che non è che siamo solo Pollyanna quando comunichiamo, ma esatto, ci sono delle difficoltà e le difficoltà vanno affrontate. Quindi tu, diciamo, nel tuo progetto di comunicazione, nella tua comunicazione, che difficoltà hai affrontato e come le hai affrontate?
Guarda, penso che la difficoltà maggiore in realtà la sto affrontando in questo momento, ed è quella di riuscire a gestire bene l'investimento in questa parte del mio lavoro. Siccome è un momento in cui il mio lavoro professionale privato è molto cresciuto, e quindi sto dietro a un numero di pazienti per me adesso arrivato ad essere importante, sufficiente, di cui prendermi cura, ma allo stesso tempo questa parte del mio lavoro, questa online, è importante, mi appaga, mi appassiona, mi permette di arrivare a più persone rispetto alla persona che incontro a studio, e quindi non la voglio mollare. Per me la difficoltà in questo momento è quella di riuscire a decidere come investire bene il mio tempo e quale fetta di lavoro lasciare un pochino indietro per far crescere l'altra. Quindi la difficoltà che posso condividere è quella di questa fase, riuscire a orientarmi bene in cosa investire. Mm-hmm.
E come ti stai organizzando per farlo? Che questa è una cosa molto interessante che penso possa interessare molto i nostri colleghi.
In realtà in questo momento sto un po' sperimentando, quindi un po' sperimento. Sperimento divisioni a giornate. Quindi durante il piano settimanale c'è una giornata che di solito dedico alla produzione di contenuti, al lavoro online, e gli altri giorni sono dedicati alla clinica, c'è la giornata dedicata alla formazione, questo è il piano ideale, settimanale, colleghi, c'è la giornata dedicata alla formazione, io poi ogni tanto anche delle perizie, quindi c'è un altro spazietto in quello, quindi idealmente un piano settimanale è il modo in cui mi sto organizzando. Mm-hmm. Nella pratica, siccome in questo momento è un po' scoppiato, ci sto lavorando un po' in intervisione rispetto alla capacità di dire no alle troppe richieste. Quindi un po' con strumenti pratici, un po' lavorando su di me per capire su cosa voglio davvero puntare. Ci vuole un po' di coraggio. Non so se magari chi ci ascolta è in una fase iniziale della professione o in una fase un pochino più avanzata. In questa fase, la mia è un pochino più avanzata, è più difficile riuscire a fare a orientarsi, perché in realtà tu raccogli anche i frutti di quanto hai seminato nella pratica clinica. E quindi buttarsi su qualcosa che è online rispetto a una sicurezza che ti dà invece la pratica, anche dal punto di vista economico, richiede un certo tipo di coraggio.
Assolutamente.
Quindi questo è qualcosa con cui mi confronto adesso, in realtà. Non sarà un problema dell'inizio, probabilmente. A volte le cose scoppiano, come è successo online in realtà, quando ho iniziato con i 25 giorni e all'inizio avevo 300 persone, poi quando scoppiano tu devi avere un sistema di mailing list pagato, una struttura diversa, dei video fatti bene, un audio che si senta se stai parlando, perché ci sono tante persone che partecipano e vogliono avere qualcosa. Se inizi a vendere delle risorse come ho iniziato io sul sito, il video non lo puoi girare a casa, ma va girato decentemente, i contenuti devono essere chiari, tutto questo richiede tempo. All'inizio era una prova per me, vediamo se va, poi inizi a vendere, Quindi certo. Dici, cavolo, però la cosa arriva, quindi il tuo progetto in realtà era un progetto che ha una risposta, a quel punto ci devi fare i conti, anche quando certo. Le cose vanno bene, ci devi fare i conti.
Certo. Certo, paradossalmente quando le cose vanno bene, vanno molto bene, bisogna che l'organizzazione sia impeccabile, cioè non puoi più permetterti di fare le cose come dire, come vengono, ma ci vuole un'organizzazione fatta in un certo tipo, quindi assolutamente. Però è molto importante, secondo me, che tu abbia sottolineato come comunque in un momento dove adesso ti senti soddisfatta della tua pratica clinica, della tua pratica, diciamo, professionale, non vuoi abbandonare questo mondo, no? Come dire, dà comunque una soddisfazione a livello personale, ma anche a livello proprio di divulgazione, di riuscire a fare la differenza, che permette di dire ok, mi devo organizzare in modo tale da farci stare tutto, e si può fare.
Sì, ti dirò di più, sono convinta che arriverà il momento in cui, non adesso, non in questi anni, magari tra qualche anno, ma arriverà un momento in cui, se le cose continuano ad andare bene, dovrò orientarmi magari in maniera più netta, decidere che cosa fa più per me. Io ho conciliato diverse parti, no? La formazione, la pratica clinica, quindi ho sempre avuto uno sguardo allargato, cioè arrivare a più persone è una cosa che mi piace particolarmente. Credo che se mi trovassi di fronte a una scelta, forse sarei più orientato per quello, non lo so, immagino che tra qualche anno me lo dovrò chiedere, quindi adesso è così, per ora è così, ma tengo presente che può arrivare il momento in cui devo riorientarmi rispetto a questo. Ci sarà una revisione dei perché, come dicevamo all'inizio.
Assolutamente. Assolutamente, poi ognuno fa delle scelte, nel senso, adesso mi viene in mente anche Luca, ad esempio, Luca Mazzucchelli, che a un certo punto nella sua esperienza professionale decide di lasciare la pratica clinica per dedicarsi alla divulgazione, perché la sua scelta è io voglio divulgare e voglio arrivare a più persone possibili per fare del bene attraverso la mia divulgazione, e tu fai quella scelta lì. Ci sono persone che dicono no, io voglio continuare la mia pratica professionale continuando, diciamo, a fare contenuti però orientati alla mia pratica professionale, e allora quella è un altro tipo di scelta. Sono due scelte diverse, non c'è una scelta giusta, una scelta sbagliata, però arriva un momento in cui questa scelta bisogna farla.
Sì, mi è fatto venire in mente l'esperienza di Luca Mazzucchelli, la sento molto affine come scelte orientate ai tuoi valori, ecco, quindi mi risuona molto. Mentre parlavi di pratica privata, mi è venuto in mente il caso invece di un'altra persona che seguo online, è una collega molto stimata che si chiama Stefania Andreoli, che pur avendo un potere divulgativo importante e facendo tante cose di divulgazione, nella sua comunicazione è chiaro quanto tenga la clinica, quanto per lei siano importanti il contatto con i pazienti e il tempo per i suoi pazienti. Quindi sì, hai ragione, sono entrambe importanti, e penso che alla fine quello che ti orienta è quello che ci dicevamo all'inizio, il perché, i tuoi valori. Probabilmente poi c'è una strada che più è assonante con quello che ti muove.
Assolutamente, assolutamente. Sono super, super d'accordo. E io vorrei chiudere questa chiacchierata, questa bellissima chiacchierata, Roberta, con la sfida, visto che parlavamo di sfide, no? Facciamo una challenge anche qui e ti sfido a immaginarti, no, questo nostro collega o questa nostra collega che ha ascoltato la nostra chiacchierata, la nostra intervista, e dice: ok Roberta, mi piace questa cosa che abbiamo detto, però è ancora un po' lì titubante, quindi ha bisogno del tuo consiglio finale, uno solo, per iniziare. Tu che consiglio gli daresti?
Se mi viene in mente una cosa che è utile da passare ed è utile per lui, io gli direi di iniziare provando a già impegnarsi a trovare quelle che sono le sue risorse, che cos'è che lo rende unico, che cos'è che lo caratterizza, quali sono le sue risorse personali, che cosa ha lui di diverso dalle altre persone, che cosa ha di speciale. Quindi provare a fare il punto su quali sono qual è la sua identità, quindi avvicinarsi a queste risorse, così da partire da quelle e poter comunicare poi quelle in modo positivo, ma quelle che lo rispecchiano, che sono lui, lei.
Quindi sì, punta su di te, consiglia, punta su di te, cerca tra le tue risorse, perché sicuramente ci sarà qualcosa che ti differenzia dagli altri e da quello puoi partire.
Sì, sai, sono un po' anche in questo momento sto provando a lavorare ad una prossima challenge sull'orientamento e mi sto leggendo tutte quelle cose, non so se le hai sentite, sui manuali sull'ikigai giapponese.
Sì.
E quindi avevo un po' in testa questo, quindi provare a pensare a quali sono le tue risorse, ma quali sono anche le cose che ti appassionano. Qual è il tuo perché? Ecco, provare a fare il punto su queste cose.
E partire da quello per iniziare, quindi ripartire da se stessi in qualche modo.
Sì.
Bellissimo. Sì, no, ma approvo in pieno, lo sai, su questo siamo assolutamente in linea, quindi bellissimo consiglio. Quindi se ci stai ascoltando, tu psicologo o psicologa, riparti da te stesso o da te stessa. Io ringrazio tantissimo Roberta per questa chiacchierata molto bella e molto piena, mi verrebbe da dire, visto che parliamo di vita piena. E prima di salutare Roberta, vorrei lasciarvi un po' qualche indirizzo, no, di Roberta, qualche indirizzo di casa dove la potete trovare per seguire un po' meglio cosa combina e sapere anche un po' della sua nuova challenge, che ora mi ha incuriosito anche a me tantissimo. Potete trovarla praticamente a casa sua, che è www.vitapiena.it, il suo sito, dove trovate anche le challenge di cui abbiamo parlato, sul suo profilo Facebook Vita Piena Indicazioni per l'Uso e sul suo profilo Instagram Roberta Carta Vita Piena. Se volete capire un po' cosa combina, andatela a seguire, io la seguo già da tempo e insomma ne vale assolutamente la pena. Grazie mille Roberta per questa chiacchierata e grazie di essere stata qua con noi.
Grazie a te Simona per l'accoglienza e per lo sguardo che mi hai concesso.
Grazie a te e buona continuazione e buon proseguimento a tutti.
Ciao.
Roberta è proprio come il suo progetto, positiva e piena di vita. Appena la vedi ti viene da sorridere, almeno per me è stato così. Infatti fin dal primo istante ho apprezzato il suo progetto digitale proprio per la sua capacità di ispirare le persone, di aiutarle a meravigliarsi di quello che hanno già e non di quello che a loro manca. Oggi ti invito quindi a provare a fare lo stesso anche tu. Prova a pensare a che cosa hai già dentro di te che ti può aiutare a partire con il piede giusto. Quali sono le tue risorse? Che cosa puoi mettere in campo da subito per comunicare in modo autentico e positivo la tua professionalità? Inoltre, ricorda che per comunicare in modo efficace sul web è essenziale ripartire da se stessi. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana.
Ti ricordo che puoi venire a trovarmi quando vuoi a casa mia, quindi su psicologinellarete.it, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e tanto altro materiale. Inoltre, il canale Telegram di Psicologi nella Rete è aperto, se vuoi, anche a te. Infatti, se vuoi unirti anche tu alla famiglia di Psicologi nella Rete, trovi il link in descrizione alla puntata e da quel link puoi compilare il form che ti darà, diciamo, diritto a trovare il link per accedere direttamente al canale segreto. Ultima cosa, ho aperto la mia pagina Patreon, infatti se vuoi sostenere il mio progetto con un piccolo finanziamento mensile, perché Psicologi nella Rete in qualche modo ti sta aiutando a diventare un professionista migliore e a comunicarlo online, aiutami a rendere questo progetto ancora di valore andando su www.patreon.com/simonamoliterno e scegli di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. Ringrazio come sempre le mie finanziatrici, le donne finanziatrici di Psicologi nella Rete, Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli e Cristina Capone, per avermi dato fiducia a essere entrate a far parte della famiglia dei sostenitori di Psicologi nella Rete. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te.